Siamo alle prese con la terza parte, quella centrale della nostra lettera. Ciò che rende specifico, risolutivo, per certi versi allora bisogna dire unico il sacerdozio di quel figlio di cui il nostro Maestro ci sta parlando dall'inizio del suo discorso. Come dire che tutti quei sacerdoti di cui noi parliamo in realtà erano soltanto, ma così egli stesso si è espresso, una copia, un'ombra, un'allusione, in realtà una traccia debole e inconcludente rispetto a colui che è in grado di portare a compimento quell'opera che riconduce gli uomini al contatto con il Santo, alla comunione con il vivente. Fatto sta che abbiamo già individuato l'articolazione del testo questa mattina all'interno di due svolgimenti di carattere esortativo. Leggevamo il primo di essi ieri, ed ecco una prima sezione di carattere dottrinario dedicata a identificare l'originalità. Su questo ci siamo soffermati ieri e su questo sono ritornato questa mattina, l'originalità commovente, entusiasmante di quel sacerdote che già era preannunciato come colui che è presente e operante nella storia del suo popolo Israele, ma nella storia dell'umanità, in quanto appartiene alla classe di Melchisedec. E in realtà già i testi dell'Antico Testamento, in cui si parlava di lui, ci hanno fornito gli elementi essenziali per renderci conto di come è originale, davvero risolutivo, il sacerdozio del figlio. Ma il nostro maestro, vedete, ha bisogno di andare più a fondo, non basta constatare che la sua identità è così originale, sorprendente, affascinante, ma come funziona? Ecco, per dirla in maniera forse un po' grossolana, ma pertinente, come funziona questo nuovo sacerdozio? E sappiamo che la prerogativa che qualifica in maniera inconfondibile il sacerdozio è data dalla celebrazione dei sacrifici, il sacrificio, il santificio. Quegli schizzi piuttosto buffi che stanno sulla lavagna sono qui ancora sotto i nostri occhi. Ed ecco, noi abbiamo letto questa mattina la seconda o meglio avviato la lettura della seconda sezione di carattere dottrinario di questa terza parte, dopo il sacerdozio singolare di quel figlio che è tale secondo la classe di Melchisedec. Adesso, ma dove sta e come si caratterizza e come emerge la singolarità del sacrificio di cui egli è il celebrante, perché in questo è sacerdote? E allora dal versetto 1 del capitolo 8 fino al versetto 28 del capitolo 9, dove arriveremo questa sera passo passo senza accelerare il passo, ma di fatto noi già leggevamo niente meno che fino al versetto 10 del capitolo 9 questa mattina. dal momento che questa sezione, che è centrale, seconda all'interno di tre, all'interno della terza parte, che è quella centrale nella lettera, questa sezione si sviluppa in due paragrafi. Noi abbiamo dato uno sguardo rapidissimo al primo, fino al versetto 10 del capitolo 9. Si svolge l'attività sacerdotale stando a quelle che sono le norme vigenti nel Tempio di Gerusalemme. C'è una storia lunga che viene da lontano e che è accompagnata da esperienze, competenze, dottrine, ma poi c'è tutto il patrimonio di letteratura biblica che conferisce al sacerdozio quella funzione mediatrice di cui c'è bisogno perché l'alleanza realizzi il suo obiettivo, e cioè la circolazione della vita, la vita santa, la vita che viene da Dio e che ritorna a Lui attraverso la rieducazione della nostra libertà umana, che è stata deviata, che è stata abusata, ed ecco la libertà umana ritrovata in modo tale da poter corrispondere liberamente all'iniziativa che da parte di Dio, nella gratuità dell'amore, ci chiama alla vita. Allora leggevamo, ricordate, quel culto, il nostro maestro qui assume un atteggiamento critico, mai sprezzante, no, non è proprio il caso, ma molto critico, perché soprattutto lui ci tiene a rimarcare il fatto che un impegno così gravoso, tutta un'impalcatura liturgica così farraginosa, peraltro grandiosa, rispettabile anche solo spettacolare scenografia liturgica, certo, tutto questo non realizza lo scopo. Il circuito non si chiude, per ridirla, ritornando all'immagine che ho richiamato a più riprese tra ieri e oggi. Il circuito non si chiude, la corrente non passa, la vita non circola. Fatto sta che qui nel capitolo 8 fino al versetto 6, ecco come è impostato tutto il quadro delle attività liturgiche. Qui tutto rimane sulla terra, nel senso che, come abbiamo già appreso, per il nostro maestro significa che non c'è contatto con il cielo, che non significa andare al di là delle nuvole, che significa il contatto con il santo, con il Dio vivente. Qui è soltanto una copia, soltanto un'ombra. Diceva, ma questo già si sapeva fin dal libro dell'Esodo. Dopodiché, nel secondo momento di questa sua argomentazione, cita abbondantemente Geremia per dire, ma già Geremia diceva che l'alleanza non ottiene lo scopo desiderato, viene annunciata una nuova alleanza, capitolo 31 di Geremia, e nel versetto 13 del capitolo 8 leggevamo, dicendo però nuova, Dio ha dichiarato antiquata la prima, ora ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a sparire. E allora capitolo 9, vedete adesso qui i primi 10 versetti del capitolo 9, che appartengono ancora al paragrafo critico che rileva l'inconcludenza, l'inefficacia di tutta la procedura levitica, qui adesso l'attenzione si concentra esattamente sulla celebrazione dei sacrifici. Vorrei leggere i versetti di questo capitolo e poi proseguire piano piano, e avremo modo ancora nel corso della serata di restare su questo capitolo 9. E intanto, per avere un'idea di come le pagine che abbiamo sotto gli occhi costituiscono davvero il nucleo centrale di tutta questa grande costruzione teologica, notate che dal versetto 10 al versetto 11 si passa alla maniera di chi gira attorno a una boa, il perno attorno a cui si viene dipanando un percorso che fino al versetto 10 del capitolo 9 registra il proprio fallimento, ed ecco versetto 11 del capitolo 9: Cristo invece, questo è il perno di tutta la lettera, Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri e quel che segue. Ci arriveremo, ma vorrei ritornare allo svolgimento che precede dall'inizio del capitolo 9 al versetto 10, e poi daremo uno sguardo subito ai primi versetti che seguono, esattamente da 11 a 14. Leggo dal versetto 1. Certo, anche la prima, il termine alleanza in greco non compare, ma si intende la prima alleanza, diazziki si dice in greco, diazziki. La prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario cosmico. Santuario cosmico, uno spazio in questo mondo cosmico, ve lo dicevo, è l'aggettivo usato in greco tradotto nella Nebbia con terreno, uno spazio. Vedete, il nostro maestro ferma l'attenzione proprio su questa configurazione spaziale del santuario, che è lo strumento che è predisposto secondo l'impostazione data fin dal tempo del Sinai all'attività sacerdotale, il santuario è predisposto come strumento che dovrebbe garantire l'incontro con il santo, ma è uno spazio, e questi spazi per il nostro maestro diventano non già delle soglie che introducono là dove il contatto con il santo sarà finalmente realizzato, ma sono delle soglie che ripetono una dopo l'altra la necessità di sostare all'interno di uno spazio che è terreno, che è cosmico, che è prigioniero della nostra condizione attuale. Qual è la soglia? Questa è la questione. Qual è la soglia che consente il passaggio dalla nostra condizione terrena, nella quale siamo condizionati dalla impurità di una esistenza umana che è asfittica rispetto alla vocazione alla vita, è decadente, precipita e si corrompe nell'abisso della morte? Qual è la soglia che bisogna varcare? Perché qui, vedete, lui dice è una questione di spazio, ma da uno spazio si passa a un altro spazio, ma sono sempre misure che ci rimandano alla condizione attuale. Leggo. Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola, i panni dell'offerta. Essa veniva chiamata
santa, dice, è il santo, il primo spazio, ecco, banale raffigurazione sulla lavagna. Dietro il secondo velo poi c'era una tenda detta Santo dei Santi, con l'altare d'oro per i profumi, e qui lo dice anche la nota nella Bibbia, suppongo anche nella vostra, si capisce bene perché il nostro maestro collochi l'altare dei profumi nel Santo dei Santi, ma adesso, come già vi dicevo questa mattina, non è questione che ci riguarda, o meglio, che non è questione che dobbiamo risolvere noi. Fatto sta che Santo dei Santi, ecco qui, dove è stata collocata l'Arca dell'Alleanza, finché non fu distrutto il Tempio Salomonico al tempo di Nabucodonosor. L'Arca dell'Alleanza, tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che aveva fiorito, e le tavole dell'Alleanza, ecco. Sopra l'arca stavano i cherubini della gloria che facevano ombra al luogo dell'espiazione. Il astirion, si dice in greco, è la caport, ecco, è il coperchio che copre l'arca santa. E vi dicevo questa mattina, nella teologia levitica, che è presente in maniera così dominante in tante pagine dell'Antico Testamento, soprattutto in pagine del Pentateuco, quello è il punto più avanzato di quel percorso che è stato compiuto dalla santità del Dio vivente per venirci incontro. Il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele ruota attorno a questa come dire, incursione giunta al massimo della vicinanza nei nostri confronti da parte del Dio vivente, la Caport. Beh, ci ha donato la legge, in quanto noi siamo in ascolto della legge, educati alla scuola della legge, siamo in grado di discernere i percorsi da affrontare nelle cose di questo mondo, siamo in grado di percorrere l'itinerario della risposta, della santificazione, del contatto con il Santo, sì, ma questo percorso di risalita è garantito. Dalla presenza del santuario, da tutto il funzionamento del sacerdozio, da quel famoso contatore di cui sappiamo. E d'altra parte è scontato che se non siamo accompagnati da queste procedure di controllo, se non siamo costantemente verificati, rimessi in riga, orientati, la deviazione, lo smarrimento, addirittura la regressione, la contraddizione anche più drammatica rispetto a quella che dovrebbe essere la coerenza della nostra risposta, tutto questo è inevitabile, inevitabile. Allora, ecco, quello è fondamentale, è lì il Santo. Il Santo ci è venuto incontro con la sua gloria, la Caport, lì l'Astirion. E lì, come sappiamo, adesso il nostro maestro ce lo ricorda, lo sanno tutti, è una volta all'anno che entra il sommo sacerdote e spruzza il sangue. E vi parlavo questa mattina dell'espiazione, questo marchingegno liturgico che è davvero conferma commovente e consolante al massimo grado di come il Dio vivente si è preso l'impegno di venirci incontro. Se veramente lui fa sul serio, veramente lui ha inventato una soluzione che noi non potevamo nemmeno immaginare, fa sul serio. Qui dice: sopra l'altare stavano i cherubini della gloria che facevano ombra al luogo dell'espiazione. Di tutte queste cose non è necessario ora parlare nei particolari. E prosegue. Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrarvi il culto. Una volta al giorno, che bisogna sistemare l'olio nella lampada, la lampada a sette braccia, la menorah. Una volta al giorno perché bisogna bruciare l'incenso sull'altare dei profumi, tutti i sabati per sostituire 12 pani a quelli che poi vengono prelevati e consumati in un'altra sede, nel primo ambiente. Mentre nella seconda solamente il sommo sacerdote una volta all'anno e non senza portarvi il sangue. Vi dicevo questa mattina, il sangue diventa un elemento di importanza decisiva nella celebrazione del sacrificio espiatorio, ma il sangue è poi oggetto di un'attenzione specialissima sempre, proprio perché il sangue è la sede della vita e la vita appartiene al santo, quindi in condizioni di impurità, come capita alla nostra realtà di esseri umani, ecco che quella vittima che è stata offerta porta con sé l'intenzione, la devozione, l'offerta di quel tale che si è dovuto fermare a distanza, ma la vittima viene prelevata in maniera tale che da essa viene estratto il sangue, tutto il resto poi viene sistemato come si deve, ma il sangue appartiene al santo. Ed ecco che così, secondo la teologia che spiega queste cose, l'espiazione realizza il ristabilimento di un contatto positivo tra il santo e la realtà miserabile di impurità e di peccato che ci riguarda nella nostra condizione umana, e così l'espiazione diventa lo strumento che garantisce il recupero di coloro che altrimenti rimangono necessariamente per la strada. Non sono casi straordinari, siamo tutti che rimaniamo costantemente in ritardo, bloccati, inceppati, impuri e sconfitti, ed ecco il recupero è continuo. E una volta all'anno la grande festa del Kippur, che è una grande festa, dove è grande festa, una festa solenne, una festa grande, è il momento della riconciliazione, il momento della restaurazione, il momento del perdono, il momento della purificazione. Il sangue media il contatto tra la nostra realtà di peccatori, impuri come siamo, e il santo. Non potremo presentarci a lui perché siamo impuri, ma c'è di mezzo il sangue, e il sangue spia. Il sangue realizza il contatto positivo, rigenerativo, restauratore, redentivo. Soltanto che, vi dicevo, ecco il nostro maestro su questo adesso dice le cose come le vede, in modo molto sereno, ma così come stanno, e cioè comunque il sangue proviene da quella vittima, che sia un capro, che sia un giovenco, a seconda dei casi, tutto studiato, no? Tutto precisato, tutto ben documentato, tutto funziona in maniera puntualissima. Non è come nelle nostre sacrestie, si scherza, ed ecco, ma tra quel tale che offre e la vittima offerta c'è una divaricazione. In più
E il tecnico addetto ai lavori, che sarebbe appunto il sacerdote che conosce tutte le pratiche liturgiche che bisogna applicare in questi casi, anche lui è in condizione di impurità e anche lui ha bisogno di purificazione, tant'è vero che ci sono tutti i sacrifici predisposti proprio per questo. Ma quando qui si diventa veramente così, è un impazzimento, e quando il sacerdote pratica il rito espiatorio per sé, lui è in condizione di impurità, e in condizione di impurità non può praticare un rito che sia valido per la purificazione. Insomma, ci sono delle questioni che diventano un po' ossessionanti, e comunque il circuito non si chiude. Vedete qua, leggiamo, versetto 6. Il sommo sacerdote, ecco, una volta all'anno, anzi il versetto 7, entra nella seconda tenda, il santo dei santi, portandovi il sangue che egli offre per se stesso e per i peccati involontari del popolo, in modo tale che qui anche le colpe involontarie, che è un motivo di particolare preoccupazione in tanti momenti della storia della salvezza, in tanti testi dell'Antico Testamento, anche le colpe involontarie, espiazione. E adesso dice: lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora aperta. Qui il verbo usato in greco, ve lo suggerivo già questa mattina, fanerun, non era ancora manifestata, non è semplicemente aperta, non è manifestata, perché questo è lo stesso verbo che viene usato in diversi testi dell'Antico Testamento, del Vangelo secondo Giovanni, per indicare le manifestazioni del Signore risorto, le manifestazioni del Signore risorto. E adesso la strada che conduce al santo è preclusa. Vedete, lui dice, in base a tutto questo, e ha citato in poche righe, ma con accenni molto precisi, nessuno può fraintendere come stanno le cose, tutta l'attività liturgica che si svolge nel Tempio, fino ai suoi momenti più solenni e i momenti di massima commozione, il progetto di santificazione per corrispondere al dono d'amore che viene da Dio, che ha voluto fare alleanza, e qui lui, vedete, nel passaggio dal versetto 7 al versetto 8 dice: tutto questo non funziona. Così, ecco, viene un colpo al cuore e dico: calma, no, sì. Lo Spirito Santo vuole dimostrare così che quella strada è chiusa. È lo Spirito Santo che lo dimostra, mica lo dice lui. Guarda, lo Spirito Santo così. Questa è la strada chiusa. La strada chiusa. Non è stata ancora manifestata la strada che è di Dio. E insiste. La via del santuario, qui dice. Il santuario è la via dell'incontro con il santo, con il Dio vivente. Insiste finché sussisteva la prima tenda. Vedete, lui ragiona così adesso. C'è un problema perché il contatto con il santo passa attraverso degli spazi. Io su questo a modo mio richiamavo l'attenzione poco fa, c'è una prima tenda, allora questo passaggio diventa un ingolfamento, diventa un ripiegamento, passare da uno spazio all'altro, da uno spazio all'altro, ci sono tante barriere, poi nel tempio ci sono tanti cortili, ci sono tante balaustre, ci sono tanti cancelli, ci sono dei libri, guai se uno varca quella soglia che a lui non è permesso varcare, sì, ma questi spazi diventano dei blocchi, degli impedimenti, come inevitabili obblighi alla ricaduta, alla regressione, al ritorno indietro. C'è la prima tenda, dice, di mezzo. Sussiste la prima tenda, essa infatti è una figura per il tempo attuale, qui figura in greco dice parabolia, è una parabola per il tempo attuale, offrendosi sotto di essa doni, sacrifici, che non possono rendere perfetto nella sua coscienza l'offerente. Dunque c'è un impedimento di ordine spaziale, ma qui il nostro maestro sta andando più a fondo, c'è un impedimento di ordine sostanziale, cioè c'è un modo di procedere nella celebrazione dei sacrifici che non intacca, non coinvolge, non scioglie i nodi, non libera, non purifica la coscienza dell'offerente. Quella prima tenda è l'immagine, la parabola, dice lui, la figura che serve a rappresentare tutto un complesso di fenomeni liturgici che invece di realizzare il contatto ripropongono l'impedimento di esso. E qui dice la prima tenda è sotto di essa si offrono doni, sacrifici che non possono rendere perfetto nella sua coscienza l'offerente. Già, la coscienza dell'offerente, la coscienza, vedete, è la persona umana che non è trasformata, non è liberata, non è purificata, perché comunque le vittime che vengono offerte, è vero, quel tale le ha comprate al mercato, e lì attorno al tempio c'è sempre un grande mercato, questo lo sappiamo anche al tempo di Gesù, bisogna comprare in certo modo, deve essere la vittima predisposta in un certo studiate con una certa attenzione, non deve avere difetti, non deve essere di una certa età, non di un'altra, non ci sono macchie, non c'è questa, non c'è quell'altro, sì, ha pagato lui, l'ha comprata lui, l'ha preso dal suo gregge, poi ce l'aveva lui, il suo patrimonio, c'è qualcosa di suo in quella vita, ma non c'è lui, non c'è lui, lui non c'è, lui non c'è, lui non c'è. È vero che c'è tutta una teologia dell'espiazione, testi a questo riguardo importanti, che rimarcano il fatto che mentre gli addetti alla liturgia espiatoria lavorano con le loro competenze, l'offerente che rimane a distanza confessa, ecco. Cioè, allora ci sono anche salmi e altre pagine ancora che danno voce a momenti penitenziali, l'offerente confessa, ne parla con qualcuno, ne parla pubblicamente, c'è forse anche un prontuario di orazioni che accompagnano una evoluzione interiore nell'offerente, mentre intanto la procedura sacrificale viene gestita da coloro che sono addetti alla funzione. Ma perché è già presente nell'Antico Testamento la percezione di questo bisogno di accompagnare il rito con una partecipazione interiore da parte dell'offerente. Allora questa confessione, questo modo di partecipare, di presentarsi, di sì, però Però dice il nostro maestro qui, senza andare tanto a scrutare quei testi a cui adesso io mi riferivo, dice, è la coscienza dell'offerente? Non è che è resa perfetta, dove la perfezione è da intendere nel senso che sappiamo, cioè non è realizzato il contatto. Il contatto. Come è possibile che in quella condizione di impurità, dove quel tale forse dichiara di essere un peccatore, confessa la propria miseria, riconosce le proprie impurità, si fa aiutare nel discernimento delle sue disgrazie, delle sue malefatte, quello che sarà mai per lui, ma poi un fatto anche corale, comunitario, una storia di famiglia, una storia di popolo. Quando questo avviene, non è che questo significa che il contatto con il santo è realizzato. C'è di mezzo il sangue di quella vittima che non è l'offerente, che intanto sta praticando una confessione penitenziale. Vedete che adesso arrivi al punto. Il punto è che qui dice: si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, tutte prescrizioni umane, valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. Dunque, tutte cose importanti, non per niente, dice tutta la legislazione sinaitica di mezzo, per un tempo che è orientato, proteso verso il tempo del, qui dice, della riforma, il tempo della diorsosis, dice in greco, che vuol dire rialzamento, il tempo del rialzamento. Vedete, tutto questo marchingegno così geniale, grandioso, d'altronde l'ha inventato lui, il Dio vivente, gli ha insegnato lui queste cose a Mosè, Mosè le ha messe in pratica e tutto quello che poi ne è conseguito, ma è il tempo del rialzamento, il tempo del recupero. E vedete, qui è inconfondibile, come già precedentemente, l'allusione all'evento di cui è stato protagonista quel figlio, l'innalzato, quel figlio l'intronizzato, colui che si è assiso, ma colui che è passato attraverso la morte. E adesso arriva il punto, vedete? Perché adesso il sangue che espia è quello dell'offerente. Non è il sangue di una vittima diversa da lui, è il suo sangue. Ed è in questo che adesso si dimostra come finalmente il contatto con il santo è ristabilito, in quanto il suo sangue, nella condizione umana, nella carne umana, il suo passaggio attraverso la morte è divenuto il motivo che abolisce la distanza ormai, perché in quel suo modo di passare attraverso la morte lui è entrato nel santuario, nel santo dei santi, nel grembo del Dio vivente. Quel suo modo di passare attraverso la morte, non la vittima, capro o giovenco che fosse, ma lui stesso è passato. E vedete, in lui e in questo suo passaggio, la distanza tra la santità del Dio vivente e la miseria della condizione umana che va incontro alla morte e che non sfugge alla scadenza della morte, quella distanza è abolita. Allora qui dice, capitolo 9, leggiamo 4 versetti, abbiamo qualche minuto a disposizione e poi ci fermiamo per riprendere successivamente. E adesso leggo, Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, qui più che beni futuri, l'edizione critica direbbe, bisogna tradurre, forse la nuova traduzione cambia.
No.
Beni futuri. Di beni attualmente realizzati. Ma lasciamo stare, adesso le questioni di carattere testuale diventano... La nota lo dice, sì, sì. L'edizione critica direbbe adesso non Melonto Nagazzon, ma che nomeno Nagazzon. Vabbè, non importa. Beni realizzati, cioè, sì. Lui, sono sacerdote, e spiega. Attraverso una tenda più grande e più perfetta, vedete, usa intanto un vocabolario di significato spaziale, versetti 11 e 12, che poi è un vocabolario che ha usato abbondantemente nei versetti precedenti. E soltanto che adesso, vedete, la tenda di cui lui parla, eccola qui, una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Questa tenda, che è soglia di accesso al contatto con il Dio vivente, è quel tempio ricostruito in 3 giorni di cui parla Gesù in quelle pagine dei Vangeli che conosciamo, è il corpo glorificato di Cristo risorto dai morti, la tenda, non fatta da mano a chiropita questa tenda. Non fatto da mano d'uomo. Grande, grande, vedete? È una tenda capiente, grande nel senso che è aperta per una accoglienza universale, totalizza una ospitalità ecumenica quella tenda. È il corpo glorioso del Signore risorto. Vocabolario spaziale, e in più adesso vedete l'accenno al sangue, anche per quello che sappiamo il sangue rientra dentro a quella liturgia levitica che mediante il sangue è stata praticata per colmare la distanza, per riempire quello spazio che separa la nostra condizione umana nell'impurità rispetto al santo. Quello spazio è colmato dal sangue, il sangue media, il sangue realizza il ristabilimento della corrente della vita, là dove altrimenti lo strappo sarebbe per noi irrimediabile. E spazio, soltanto che adesso vedete, ecco qui versetto 12, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. Dunque il suo proprio sangue è la sua vita nella carne umana consumata fino alla morte, il sangue versato fino alla morte, ma è questo suo modo di morire e di versare il sangue che è divenuto il come dire, la dimostrazione che la distanza tra la santità del Dio vivente e la nostra condizione umana, prigioniera dell'impurità che ci fa morire, questa distanza è colmata, questa distanza è abolita in Lui, in Lui. E vedete, qui siamo proprio nel centro di tutta la argomentazione teologica del nostro maestro. Non con sangue di capri, di vite, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. Dunque questa purificazione è definitiva. Definitiva. E quel procurandoci così, anche la nuova traduzione dice procurandoci così?
Ottenendo.
Come? Ottenendo. Sì, infatti procurandoci, ottenendo così, evramenos, dice, ottenendoci così, è come l'esplosione di una novità. È proprio l'esplosione di una novità, liberante, redentiva, nella condizione di carne e impura e mortale che è quella nostra, che Lui ha fatto sua, ecco che il santo, il grembo della vita, la profondità del mistero di Dio, ecco, è giunto, ha varcato la soglia, ha abolito l'ostacolo. Attenzione, perché poi resta un'altra questione su cui poi dovremmo ritornare, ma e noi come entriamo dentro a questa novità, che certamente è quella risolutiva in Lui. Qui adesso altri due versetti, poi ci fermiamo, riprendiamo più tardi per leggere il seguito, ma intanto vedete, tutto da contemplare questa, che poi non, vedete, non c'è mica niente di nuovo, come dire che il nostro maestro, a parte che dice sempre la stessa cosa, questo lo sappiamo da fin dal prologo, ma in realtà non dice altro che quello che è esattamente il nucleo essenziale della vita nuova, così come ci è stata conferita al momento che abbiamo accolto l'Evangelo e siamo stati segnati e consacrati mediante il battesimo, abbiamo intrapreso questa avventura che adesso bisogna imparare a gestire in maniera coerente rispetto alla novità che ha ristrutturato dalle fondamenta l'impianto della nostra esistenza umana. Ma appunto, ecco, qui è il dato determinante. Nel suo modo di morire e di passare attraverso la morte ha introdotto nella sua vittoria sulla morte la nostra realtà di creature umane che vanno incontro alle conseguenze del peccato nel grembo del Dio vive, è assiso alla destra. Ma attenzione, qual è il suo modo di morire? Versato il sangue, sì, questo è un dato puramente fisiologico. Adesso, versetti 13 e 14, usa un vocabolario, diciamo così, offertoriale, vocabolario spaziale, la tenda, il sangue, tenda e sangue sono in realtà che illustrano l'evento di cui è stato protagonista il sommo sacerdote, che è lui, facendo ricorso a immagini che occupano gli spazi e finalmente aboliscono le distanze. Ma adesso dice, versetto 13, infatti
Se il sangue di capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca che si sparge su quelli che sono contaminati li santificano, queste sono, come dire, pratiche, ritualità, procedure di cui si parla altrove. Ci sono tanti riti di purificazione, qui l'acqua della purificazione che si ottiene sistemando in un certo modo una giovenca rossa, ce ne parla nel libro dei numeri, ma tutte cose che adesso noi non stiamo a considerare nei dettagli. Lui dice, ma tutto questo veniva praticato e viene tuttora praticato, per lui sono ancora realtà attuali, in modo tale da ottenere, una volta che questa acqua di purificazione è spruzzata su quelli che sono contaminati, una santificazione, una purificazione nella carne. Ma ammettiamo questo, quanto più il sangue di Cristo, che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Dunque, adesso, vedete, qui c'è di mezzo il sangue versato, e il sangue è lui stesso, è la sua vita nella carne umana, consumata fino alla morte. Ma c'è un'intenzione sua in questo suo modo di morire, c'è un'intenzione di solidarietà, quello che lui già ci diceva precedentemente, che adesso vedete giunge proprio all'espressione suprema, determinante, quella solidarietà è giunta al suo momento di testimonianza piena, definitiva, esauriente. C'è una volontà d'amore in quel suo modo di morire, e sappiamo che è un sacerdote innocente e ha fatto sua la morte degli uomini peccatori, e vedete, il sangue di Cristo è stato offerto, dove in quel sangue è l'offerta di se stesso, ha offerto se stesso, non c'è più un offerente e una vittima, l'offerente è distinto dalla vittima, e la vittima che poi viene trattata per le attività sacrificali che la riguardano, ma è l'offerente e la vittima coincidono, e c'è un'intenzione sua. E vedete, questo atto offertoriale compiuto da lui implica una trasformazione avvenuta nell'atteggiamento interiore della persona umana. Il figlio ha offerto se stesso, lui che è senza macchia, lui che è l'innocente, a Dio, qui dice con uno spirito eterno, lo spirito eterno. Tutto lascia intendere che questo richiamo allo Spirito Santo valga come allusione a quella fiamma che è sempre accesa sull'altare, notte e giorno la fiamma, lo spirito eterno, e quindi quel suo modo di morire che purifica la nostra coscienza dalle opere morte. Vedete, quel suo modo di morire che apre la strada,
che consente a noi che siamo prigionieri della morte di accostarci, di avvicinarci, di ristabilire, ritrovare il contatto con il Santo. Quel suo modo di morire riguarda noi. Vedete, offrì se stesso, senza macchia, a Dio. E così, dice il testo, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Vedete, qui c'è di mezzo la liberazione del nostro intimo, della nostra progettualità, della nostra intenzionalità. Qui siamo alle prese con quella strada aperta, nuova, realizzata, percorsa da Lui, lungo la quale possiamo inserirci noi. Man mano, vedete, che ci rendiamo conto di come siamo messi in condizione di libertà per poterci consegnare. E per poterci consegnare non perché siamo meritevoli di chissà quale riconoscimento, ma proprio perché siamo in grado di far del nostro vissuto e del nostro vissuto fatiscente, condizionato da tanti limiti, che si consuma fino alla morte, una offerta. Possiamo inserirci in quella storia d'amore di cui è protagonista Lui. La strada è aperta. E allora dice, lo Spirito Santo purificherà la nostra coscienza dalle opere morte. Si apre così, su questo il nostro maestro rifletterà ancora e ci aiuterà a precisare meglio come vanno queste cose, la prospettiva di un coinvolgimento offertoriale che riguarda noi in quanto esseri umani prigionieri della morte, non noi in quanto siamo trasformati in creature angeliche o in marziani, ma noi che presi dentro alla nostra realtà di creature che vanno incontro alla morte, siamo messi in grado di offrire e di offrirci non qualcosa di fuori di noi, di estraneo a noi, un pacchetto col fiocco da affiggere a una bacheca, ma offrire noi stessi e il nostro faticoso cammino nella carne umana che porta tutti i pesi dolorosi del nostro fallimento, offrire noi stessi come servizio per il Dio vivente. Vedete, noi possiamo introdurci in quella strada e realizzare la liturgia per eccellenza, il servizio del Dio, la latria, dice, del Dio vivente, il Dio vivente, il Santo. Perché la strada ormai aperta, di cui lui è protagonista, non è una strada riservata degli specialisti, è una strada aperta per tutte le creature umane di questo mondo, come siamo noi, che sono la effusione dello Spirito Santo sono in grado di esercitare quella libertà ritrovata che ci consente di offrire noi stessi. E le nostre opere morte, il nostro morire, un'offerta che si sviluppa come modalità efficace di incontro con il Dio vivente e così conversione alla vita. Su questo il nostro maestro dirà ancora delle cose molto importanti, siamo appena appena alla metà del nostro cammino, fatevi il coraggio. Ma intanto contempliamo questa scena, adesso leggeremo successivamente i versetti che seguono e poi dopo vedremo come lo Spirito Santo, per il caso di dirlo, ci aiuterà di giorno in giorno nella nostra ricerca. Manteniamoci in silenzio, questo è un aiuto che condividiamo gli uni con gli altri, con molta pazienza e con gratitudine anche, perché abbiamo bisogno tutti e ciascuno di noi dell'aiuto che renderà proficuo il lavoro di questi giorni. Adesso ci fermiamo.